questa parte. Ok, perfetto. Volevo assicurare che non usciva da questa stanza le mie parole. Grazie. Stamattina vorremmo continuare la nostra lettura di Primo Corinzi. Abbiamo avuto una piccola pausa. Fred era qui domenica scorsa, sabato e domenica scorsa, e mi dispiace per chi non poteva essere, ma era un buon momento di rinfrescare i nostri cuori, i nostri spiriti nella parola con Fred. Ma oggi vogliamo tornare a Primo Corinzi e al capitolo 8 troviamo una cosa particolare. Lo dici sempre in tutti i capitoli. Ma Primo Corinzi è fatto così. Il tema che troviamo in questo capitolo è un tema che troviamo in diverse parti del Nuovo Testamento. Lo troviamo anche in Romani. Ma ci sono delle cose qui che sono particolari, dette in un modo che ci possono fare i paragoni e approfondire il nostro pensiero riguardo a questo tema. Forse diremmo che non abbiamo molti problemi con questa situazione, perché parla degli idoli e dei sacrifici fatti agli idoli. E siccome oggi non vengono fatti sacrifici agli idoli nella nostra società, sembra una cosa un po' passato. Ma ci sono delle cose nel discorso di come i credenti più maturi di Corinto doveva comportarsi in riguardo ai credenti meno maturi nella fede, lì a Corinto, che anche oggi possiamo mettere in pratica e ricordare nella nostra vita. Perché anche se il soggetto della idolatria cambia da quell'epoca a quest'epoca, il modo che affrontiamo l'uno l'altro non cambia. Ci sono delle parole abbastanza particolari, anzi, un paio di parole in particolare, che vedremo ripetuto attraverso questo capitolo, che sembrano simili, ma hanno una differenza importantissima. E allora seguite mentre leggo da Primo Corinzi capitolo 8, comincio a versetto 1 e forse riusciremo a fare tutti i 13 versetti di questo capitolo. 13 versetti non ci spaventano, ma un capitolo sì. Ma se il capitolo è di 13 versetti, potrebbe essere fattibile. Perciò seguite mentre leggo. Paolo ai Corinzi scrive: quanto alle carni sacrificate agli idoli, sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Se qualcuno pensa di conoscere qualcosa, non sa ancora come si deve conoscere. Ma se qualcuno ama Dio, è conosciuto da Lui. Quanto dunque al mangiare carne sacrificata agli idoli, sappiamo che gli idoli non è nulla nel mondo e che non c'è che un Dio solo. Perché sebbene vi siano cosiddetti dei, sia in cielo sia in terra, come infatti ci sono molti dei e signori, tuttavia per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose, e noi viviamo per Lui, e un solo Signore, Cristo Gesù, o Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose, e mediante il quale anche noi siamo. Ma non in tutti è la conoscenza, anzi, alcuni, abituati finora all'idolo, mangiano di quella carne come se fosse una cosa sacrificata a un idolo. E la loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Ora, non è un cibo che ci farà graditi a Dio. Se non mangiamo, non abbiamo nulla di meno. E se mangiamo, se non mangiamo, non abbiamo nulla in meno. E se mangiamo, non abbiamo nulla in più. Ma badate che questo vostro diritto non diventi un inciampo per i deboli. Perché se qualcuno vede te, che hai conoscenza, seduto a tavola in un tempio dedicato agli idoli, la sua coscienza, se egli è debole, non sarà tentata a mangiare carne sacrificata agli idoli? Così, per la tua coscienza, è danneggiato il debole, il fratello per il quale Cristo è morto. Ora, peccando in tal modo contro i fratelli, ferendo la loro conoscenza, che è debole, voi peccate contro Cristo. Perciò, se un cibo scandalizza mio fratello, non mangerò mai più carne, per non scandalizzare mio fratello. Come sembrava questo capitolo? È tutto chiaro? O qualche cosa è chiaro? E qualche cosa meno chiaro? O aspetto un po'. Esaminiamolo più attentamente, più piano. Ok, d'accordo, esaminiamolo. Stamattina ho intitolato questo studio Conoscere o conosciuto? Che cosa è più importante, di essere o di conoscere le cose o di essere conosciuto? E Paolo dice delle cose particolari riguardo al conoscere. E quello che ha da dire riguardo al conoscere non è sempre buono. Ci dice delle cose riguardo a conoscere che ci fa fare due passi indietro. Vediamo quello che dice. Quanto alla carne sacrificata agli idoli. Nel mondo pagano pare che animali erano ammazzati e offerti agli idoli, ma non necessariamente che la carne veniva bruciata. In Israele, quando gli animali erano portati al tempio per essere sacrificati, doveva essere bruciato. meno una porzione che poteva essere tolto prima dal fuoco per nutrire i sacerdoti. E tutta la rimanenza doveva essere bruciata. Prima che i sacerdoti potevano prendere la carne dal sacrificio, però, doveva passare un certo periodo di tempo, perché la carne non doveva essere cruda. Il grasso doveva essere sciolto. Non credo che i sacerdoti potevano mangiare la carne e il sangue dal sacrificio. Potevano fare con altri animali, ma non quelli sacrificati prima. Ma nel paganesimo sembra che la carne veniva offerta all'idolo e poi portata via. E si dice che questa carne poi era venduta nel mercato, probabilmente a un prezzo molto più economico. E quando troviamo un sconto sulla carne, noi credenti siamo i primi di dire: oh, buon mercato qui, io compro. A volte queste carni erano servite come un banchetto nel tempio del pagano, secondo quello che leggo in questo capitolo pure. Dobbiamo ricordare però che negli Atti, quando il numero dei credenti non ebrei cominciava a aumentare verso Europa, che i giudei che erano in quelle città dove erano questi nuovi credenti non ebrei, e anche certi dottori da Gerusalemme che venivano a insegnare nelle sinagoghe, dicevano a questi credenti che dovevano seguire la legge di Mosè. Dovevi mangiare certe cose, dovevi bere certe cose, dovevi fare così, dovevi fare cosà, dovevi circonciderti, dovevi praticamente seguire tutta la legge di Mosè, anche se non fossi ebreo di nascita. L'ebreo di nascita sentiva l'obbligo di continuare a fare. E così il problema è tornato alla chiesa di Gerusalemme. E giustamente, noi che non siamo ebrei di nascita, dobbiamo seguire la legge di Mosè o no? E nella lettera che gli anziani e gli apostoli di Gerusalemme hanno mandato alle chiese dei gentili, c'erano quattro cose, e soltanto quattro cose, che gli anziani hanno detto che era bene che i gentili non facessero: di tenersi lontano dalla fornicazione, di tenersi lontano dal sangue, l'altra cosa non mi ricordo in questo momento, e di evitare di mangiare la carne sacrificata agli idoli. E farete bene di osservare queste cose, dicevano gli anziani e gli apostoli a queste chiese di qua. Ma in questo momento, a Corinto, probabilmente quella lettera dagli anziani non è arrivata. Primo Corinzi è pensato di essere il primo libro del Nuovo Testamento scritto. Ma già avevano del problema. Qual è il problema? Abbiamo a Corinto diversi tempi pagani. E abbiamo sacrifici fatti a questi dei. E abbiamo persone che poi hanno sentito il Vangelo, che partecipavano nei riti nel tempio pagano, che una volta convertiti a Cristo hanno rinunciato a tutta quella roba lì. Ma qualche fratello più grande nella fede, sapendo che l'idolo non è niente, volendo amministrare i soldi che Dio ha dato a lui meglio, ha cercato i prezzi più bassi. Solo che era carne dedicato all'idolo. Il credente più grande nella fede sapeva che carne è carne. Non c'è un diavolo nella carne. Ma quello che è uscito dal paganismo ha detto, oh, quella carne è stata dedicata all'idolo. Non dobbiamo avere niente da fare con quella carne. Ah sì, ma l'idolo non è niente. Ma è l'associazione. E i fratelli più maturi nella fede cominciavano a scandalizzare i fratelli meno maturi nella fede, perché loro sapevano che l'idolo n'era niente, ma quelli usciti dal paganismo, prima l'idolo era qualcosa. Era una cosa che scandalizzava nella Chiesa, che non si poteva continuare più. Quanto alla carne sacrificata agli idoli, sappiamo qui, sappiamo che tutti abbiano conoscenza. Tutti abbiamo qualche pensiero a proposito. Sappiamo conoscere. Che cose che sappiamo, che cosa che conosciamo. E oggi, soprattutto in questo brano, voglio paragonare queste due parole attraverso il testo. Paolo, a fine di versetto 1, riprendendo conoscenza però, dice la conoscenza gonfia. Quando pensiamo di conoscenza che gonfia, o quando pensiamo della parola gonfiare, che cos'è il gonfiare? Che cos'è che gonfia? Ego. Soprattutto ego. Stai facendo progressi. Stai facendo progressi perché capisci italiano. Anche se non riesci a capirlo, a parlarlo ancora, l'hai capito, stai seguendo bene. Bravo. Che cosa succede quando l'ego si gonfia? L'ego che gonfia, a che cosa si porta? Arroganza. Orgoglio. Oh! Ah. Io sono qualcuno! Dovete rispettarmi! Ah, sì! Conoscendo le cose, si gonfia. Frank, questa settimana, era abbastanza orgoglioso. Giusto? 24 di questi argomenti. Ma questo argomento qui, forse meno importante, forse più difficile da capire, forse questo, ma se conosco 24 su 25, sono abbastanza bravo. Ma proprio quello che non ho studiato è proprio quello che ha chiesto il dottore, il professore. È come quando il poliziotto ti ferma. Hai sempre la patente in tasca. Ma proprio quel giorno non ce l'hai in tasca, perché ieri hai dovuto dimostrare il documento a qualcuno e invece di mettere a posto nel portafoglio dove c'è sempre, ho messo in tasca e ho dimenticato di toglierlo dalla tasca. È proprio quel giorno che il poliziotto dice, fammi vedere la patente. Io non ce l'ho, l'ho dimenticato a casa. Dice lui. Non è che il poliziotto mi ha fermato, ma mi sono trovato in città diverse volte, perché quando entro la base navale devo lasciare la patente al cancello, all'ingresso. E se non metto subito la patente in portafoglio, lo metto in tasca. E la mattina dopo non metto quella camicia, dimentico di togliere la patente, dimentico di mettere a posto, e il giorno dopo arrivo di nuovo alla base, cerco la patente e dico, oh, a casa, che cosa faccio? Ma ringrazio il Signore che non è il poliziotto che mi ha fermato per dire dove è la patente. Perché non so quanto mi avrebbe costato. La conoscenza gonfia. E oggigiorno ci sono delle cose che gonfiano. Quando ero giovane, il discorso dei capelli lunghi per gli uomini, delle gonne corte per le donne, per i pantaloni che portavano le donne. Non si poteva fare. Perché l'usanza nelle chiese, la cultura delle chiese era quello. Ma è cambiato, perché non avevo trovato questo nella parola di Dio. Ma ci sono altre cose che sono subentrati. È meglio la Luzzi o meglio i Diodati? È meglio calvinismo o arminianismo? È questo o quell'altro? E la conoscenza di queste cose scandalizzano i fratelli quanto la carne sacrificata agli idoli. Ci sono quelli che vanno a una conferenza dove viene presentato le dottrine della grazia del calvinismo e dicono, oh, che bello! E altri fratelli che dicono, oh, non posso credere che stavano dicendo quelle cose. E c'era scandalo. Ma gli scandali nella Chiesa di Cristo non devono esistere. Esistono! Perché? Perché la nostra conoscenza dei fatti, la nostra educazione, la nostra sapienza di certe cose in più, dell'insegnamento di qualche profeta o qualche professore, ci fa gonfiare la testa, volendo o nolendo a volte. La conoscenza gonfia. La conoscenza può attaccarci nell'ego, può portarci ad essere orgogliosi. Ma quando questo atteggiamento comincia di uscire fuori, siamo lì lì per vedere scandalo. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Non vuol dire che non dobbiamo avere la sana dottrina. Non sto dicendo questo. Non è che, come dicono gli ecumenisti, conoscete ecumenisti, quelli che stanno cercando di riportare insieme tutte le fedi, perché dopo tutto c'è solo un Dio. E non importa se lo chiami Buddha o Allah o Cristo o qualcos'altro. Perché c'è un ecumenismo nella Chiesa cristiana, ma c'è un ecumenismo ancora più grande che abbraccia tutte le religioni del mondo. E non importa se sei un animista dell'Asia o degli indiani americani, basta che preghi a un Dio e siamo fratelli. Quella è conoscenza. Ma loro dicono: la dottrina ci divide, ma l'amore ci unisce. E suona bello, buono. Solo che se l'amore non è basato sulla verità, come possiamo essere veramente fratelli? Com'è che possiamo veramente avere un amore fraterno? Dobbiamo conoscere la verità. E la verità ci renderà liberi. Perché dobbiamo conoscere la verità. Ma non possiamo permettere che questa verità ci fa gonfiare, ci fa riempire con quell'orgoglio che ci fa allontanare dalla verità o che ci fa scandalizzare il fratello. Ma l'amore fraterno cambia. Che cosa fa questo amore fraterno? Questo amore fraterno ci porta a cambiare il nostro atteggiamento in modo che non è così importante quello che io credo, ma il bene del mio fratello, perché non mi scandalizzo. L'amore mi permette di aiutare il fratello invece di essere così orgoglioso di quello che io so della parola di Dio. La conoscenza gonfia, l'amore edifica. Perché? La domanda mia. Perché si usa la parola conoscere invece della parola sapere. Se la conoscenza gonfia, non è veramente il sapere ci fa gonfiare, ma la conoscenza che fa gonfiare. Perché si usa la parola conoscere invece della parola sapere? E spero che questa domanda vi fa riflettere come mi ha fatto riflettere me. Se qualcuno pensa di conoscere qualcosa, non sa ancora come si deve conoscere. A volte impariamo qualcosa, una piccola cosa, e una rivelazione così illuminante che diciamo, wow, adesso capisco tutto! Invece quella cosa che abbiamo imparato potrebbe essere molto poco. Dobbiamo approfondire il discorso, dobbiamo capire le varie sfumature delle cose prima che possiamo capire bene quello che sta dicendo. Sì, ci sono questi passi che dobbiamo imparare un po' qui, imparare un po' qui, ma non possiamo essere convinti di una cosa completamente finché abbiamo capito le varie sfumature di questo e come tutta questa dottrina viene messa insieme. E questo viene chiamato la dottrina sistematica, di vedere tutti i versetti, tutti i brani che parla di un soggetto per capire il panorama, per poter poi riportare tutte queste cose insieme per avere un riquadro vero di tutto questo. Forse avete sentito la storia di cinque ciechi che si sono avvicinati a un elefante perché non riuscivano a capire che cos'è un elefante. E allora un cieco è andato e ha preso il naso dell'elefante. È venuto via dicendo: un elefante è come un serpente. È una cosa rotonda, è lunga. Un altro cieco ha tastato le corna della, come si chiamano? Le zane dell'elefante. E dico, oh. Un altro ha toccato gli orecchi. Un altro ha toccato le zampe. E persino uno ha toccato anche la coda. E tutti e cinque conoscevano che cos'è un elefante. Non sapendo che era solo una parte di come sta questo animale. E quando arriviamo alle conclusioni troppo affrettate, abbiamo lo stesso tipo di problema. E quando stiamo parlando delle cose del Signore, la parola di Dio, è una cosa molto pericolosa. Sì, dobbiamo imparare, ma dobbiamo capire come tutta questa struttura, tutto questo insegnamento, tutto questo libro viene insieme per armonizzare tutte le dottrine, tutti i comportamenti, tutta la vita di un credente. Ad esagerare su un lato o un altro ci porto a squilibrio. E quando c'è squilibrio, diventa orgoglio e diventa scandalo. Perciò, se uno pensa di conoscere qualcosa, sa ancora come si deve conoscere. Ma se qualcuno ama Dio e è conosciuto da Lui, e questo è il pensiero che mi ha dato il titolo, conosciamo delle cose, e questa è la cosa più importante, o il fatto che Dio ci ha riconosciuto, che sia più importante di tutto. Ricordate quello che Gesù ha detto ai discepoli dopo una delle missioni al quale li ha mandato? E i discepoli sono tornati e hanno detto: anche i demoni ci ubbidivano! E sono usciti, questo, questo. Ragazzi, calmatevi. Questo vi porta orgoglio. Non siate felici perché i demoni hanno ubbidito, ma siate felici perché i vostri nomi sono scritti nel libro della vita. Prospettivo. Rimettendo tutti i pezzi insieme per capire l'armonia, per poter andare avanti per il Signore. La cosa più importante è che Dio ci ha riconosciuto, più che qualsiasi cosa che posso conoscere io. Quanto dunque al mangiare la carne sacrificato ai idoli, sappiamo che l'idolo non è nulla. E che non c'è che un solo Dio. Dio è uno, l'idolo non è un Dio. Eppure ci sono persone che pensano che quello sia un Dio. Poiché, sebbene vi siano cosiddette dei, cosiddetti dei, tanti, diversi, che siano in cielo, che siano sulla terra, come infatti ci sono molti dei e signori, e nella cultura greca romana quanti dei ci sono? Noi abbiamo studiato la mitologia greca a scuola e quanti di dei della mitologia. Conosciamo meno i dei dei romani, ma sappiamo dalla scrittura che i romani avevano tanti dei. E quando i cristiani parlavano di un Dio, i romani non capivano, perché c'erano tanti dei, non uno che è soprattutto. Ci sono molti dei e signore nel mondo. Noi come credenti sappiamo che quelli non sono niente, ma loro non capiscono questo. Tuttavia per noi c'è un solo Dio, il Padre da quale sono tutte le cose, e noi viviamo per Lui. C'è un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose e mediante il quale anche noi siamo. Questo è interessante. Noi siamo per fatto di Cristo. E questo mi fa capire quanto siamo legati a Cristo, quanto siamo una parte integro con Lui. E se siamo una parte di una cosa molto più grande, quanto è importante questa piccola parte? È difficile per la parte stessa di capire quanto importante è, perché la parte fa il suo uso. Il motore, per quanto potente è, non fa niente se non ci fossero tutte le altre componenti della macchina. Ma il motore stesso, se qualcuno non aggiunse l'olio, l'acqua o i piccoli chip, non si metterebbe in moto neanche. Cristo è tutto e noi siamo collegati in Lui in qualche modo particolare che probabilmente non riusciamo a capire completamente. Ma la cosa importante è che Lui capisce, non noi. Perché essendo in Cristo siamo una parte di qualcosa molto più grande. Siamo dipendenti di Lui. Se un solo Signore, Cristo Gesù, mediante il quale sono tutte le cose e mediante il quale anche noi siamo. Ma non è in tutti. Ma non in tutti è la conoscenza. In Lui c'è tutto, ma non è che in tutti c'è la conoscenza. Anzi, alcuni abituati finora. Fino a questo punto la loro vita era intrise nella vita del tempio dell'idolo, che adesso in Cristo è qualcos'altro. C'è un disprezzo per tutte quelle cose. Giovane ancora nella fede, finora era abituato all'idolo. Alcuni, abituati finora all'idolo, mangiano di quella carne come se fosse una cosa sacrificata all'idolo. E la loro conoscenza, essendo debole, è contaminata. Uno che si converta ma non capisce la differenza completamente dalla follia dell'idolo, ma continua a praticare certe cose. E quelli più maturi, oh, che cosa fa? Ma a volte viene imposto nell'altro senso pure, che qualche volta uno maturo mangia la carne dell'idolo e il nuovo credente che viene dal paganesimo dice, oh ma che fai lì? E allora a volte va nel senso apposta tutte e due queste cose. Ora dobbiamo capire una cosa. Il cibo non è quello che ci fa piacere a Dio. In Israele, nell'Antico Testamento, nella legge, c'erano cibi che Israele non poteva mangiare. Nella Chiesa quei cibi possono essere mangiati. Se Israele avessero mangiato quei cibi nell'Antico Testamento, probabilmente non sarebbero morti, ma trasgredevano la legge di Mosè. Ma essendo gentili non ebrei, nella Chiesa non abbiamo bisogno di osservare la legge, ma la parola di Dio. E capire la differenza fra la legge e la Chiesa. Le cose che bilanciano e non bilanciano, le cose che vengono fatte anche qui o le cose che non vengono più fatte come in Israele. Il cibo non è quello che ci rende graditi a Dio. Se non mangiamo, non abbiamo niente di meno. Se li mangiamo, non abbiamo niente di più. Se mangi, non hai di meno. O se non mangi, non hai di meno. Se mangi, non hai di più. Perché non è il cibo. Che torna quella cosa che ho ripetuto tante volte. Il Signore non è così interessato in quello che facciamo che in quello che siamo. Lui è meno interessante di quante buone opere che facciamo che il fatto che siamo santi come Lui è santo. La cosa importante è il rapporto con Lui, non le buone opere che facciamo o i peccati che facciamo. Sì, dobbiamo rimediare qui. Ma la cosa importante è che siamo, che cerchiamo quella santità, di essere santi come Lui è santo. Non è il cibo che ci fa graditi a Dio. Non è quello che mangiamo o non mangiamo. Ma badate che questo vostro diritto, tu puoi essere convinto che puoi mangiare della carne che è stata sacrificata all'idolo, perché tu sai che l'idolo non è niente. O tu puoi essere sicuro che dobbiamo lasciare quello stesso perché è stato offerto all'idolo. Io non mangio perché è stato portato al tempio là, ma io lo mangio perché l'idolo non è niente. E così abbiamo questo conflitto fra i fratelli che porta a scandalizzare uno o l'altro, e forse tutti e due vengono scandalizzati. La mia libertà, il mio diritto della mia conoscenza di quello che io so, deve essere messo sulla bilancia dell'amor per il mio fratello. Perché l'ultima cosa che voglio fare è con la mia libertà in Cristo. L'ultima cosa che quella libertà in Cristo possa scandalizzare il mio fratello. E questo è l'insegnamento di più che vedo in questo capitolo 8 di Primo Corinzi. Perché se qualcuno ti vede che hai conoscenza, ma sei seduto nel tempio dedicato agli idoli, la tua coscienza, la sua coscienza, la coscienza degli altri, se egli è debole, non sarà tentato lui a mangiare qualcosa che è pagano per lui? Tu, fratello maturo, che sai l'idolo non è niente, ma vai a banchettare nel tempio pagano e questo fratello, debole nella fede, ti vede lì, può essere risucchiato nel culto del tempio. Perciò si perde nella sua crescita, finisce la sua crescita e la sua vita vissuta sulla terra con Cristo. Possiamo permetterci che qualcuno che ha professato Cristo torna al paganesimo, lasciando il cristianesimo perché ha visto qualcosa in noi che li ha scandalizzato? E diventa una responsabilità non piccola. Se qualcuno vede te che hai conoscenza, seduta a tavola in un tempio dedicato agli idoli, la sua conoscenza, se egli è debole, non sarà tentata di mangiare carne sacrificato agli idoli. Così, per la tua coscienza, scusa, conoscenza. Quante volte ho sbagliato quella parola stamattina? Perdonatemi. Per la tua conoscenza. Per la tua conoscenza è danneggiato il fratello più debole? Vediamo la nostra responsabilità di camminare nella luce che lui, come lui è nella luce? Possiamo permetterci a danneggiare il fratello per il quale Cristo è morto? Ma io sono libero in Cristo, io ho conoscenza, io posso farlo! Ma al prezzo di perdere il fratello, scusa, era una cosa più sottile che vogliamo ammettere. E a volte non ci rendiamo conto finché non abbiamo già scandalizzato il fratellino. Ora, Paolo lo chiama peccato. Perché quando offendiamo un fratello in tale modo, pecchiamo contro lui. Aspetta. Peccando in tal modo contro i fratelli, ferendo la loro conoscenza che è debole, ferendo la loro coscienza che è debole, voi peccate contro chi? In primo luogo Cristo. Perciò se un cibo scandalizzi mio fratello, non mangerò mai più carne per non scandalizzare il mio fratello. Sì, c'è un senso che facendo così pecco contro il mio fratello. Ma il peccare contro mio fratello è anche peccare contro Cristo. E qual è più importante? Di non peccare contro Cristo o non peccare contro il fratello? Ma veramente c'è una differenza? Perché se pecco contro lui, pecco contro lui. Perciò dobbiamo considerare bene il nostro comportamento. Che cosa è che faccio che scandalizzo un altro? Anni fa, a Natale, abbiamo preparato un regalino per i bambini che aveva un'immagine che rappresentava Gesù Cristo. Per aiutare i bambini a ricordare che Cristo sta guardando, anche sorvegliando mentre dorme. E nella nostra cultura americana, per noi non era niente. Ma una famiglia dove la moglie era molto attaccata alla Chiesa prima di venire alla fede. È una cosa di scandalo. Non so se ci ha mai perdonato. L'abbiamo chiesto scusa. Ci dispiace, non pensavamo, perdonaci. Ma il danno per quella famiglia era così tanto che dopo un po' non li vedevamo più in chiesa. È difficile a pensare quello. Non è che perché pensavamo, oh, noi abbiamo questa libertà. No, oh, non sarebbe carino. Eppure, qualcuno era scandalizzato. A volte pensiamo che non è niente questo, ma per un altro potrebbe essere grande. Perciò dobbiamo stare attenti. Perché dobbiamo onorare Cristo, evitando di scandalizzare gli altri. Signore, è facile leggere questo brano. E quando lo leggiamo diciamo, oh, interessante, bello. Ma quando ci fermiamo...